Io credo che David Grossman è una personalità fondamentale che però dice questa cosa in un momento in cui ci sono numerosissime voci che la stanno dicendo, che per la prima volta lo dicono. Faccio riferimento non solo agli storici che lo dicono, molti storici israeliani che lo dicono da molti anni, ma lo faccio riferimento anche alla conferenza stampa di Bethlehem di questa organizzazione egizia, che per la prima volta ha dichiarato che si trattava di genocidio, e recentissimamente tra l'altro alla dichiarazione del capo dell'organizzazione liberal ebraica sionista americana Jay Street, che non ha dichiarato che si trattava di genocidio. Anche lui ha detto: fino a questo momento ho rifiutato questo termine, ma ha detto non mi opporrò più a quanti dicono che si tratta di genocidio. Allora, la questione del genocidio è sicuramente complessa. Io credo che da una parte, nella sua risposta, la senatrice Segre, per esempio, quando dice non è genocidio, descrive quello che rappresenta per lei e per molte persone l'etichetta genocidio, abbia ragione, nel senso che sta parlando di un'etichetta diffusa, di un'etichetta che va semplicemente contro Israele e che non ha nessuna valenza giuridica. Però esiste anche un'altra definizione che porta delle conseguenze. Per esempio, le conseguenze che, in base alla Convenzione internazionale sul genocidio del secondo dopoguerra, i paesi che hanno aderito a questa convenzione hanno il dovere, non il diritto, ma il dovere di impedire il genocidio in atto, anche se vi sia soltanto il sospetto che si tratta di genocidio, e di e prevenire altri genocidi. Quindi si tratta di una questione molto complessa, questa del genocidio, certamente, ma al di là dello sventolare la bandiera e la parola da una parte o dall'altra, esistono delle conseguenze nel definire quello che sta avvenendo.
Infatti le parole di Liliana Segre me le sono andate a rivedere. La senatrice a vita utilizza il termine abominio, spiega proprio come lei ci stava raccontando adesso il perché fa fatica ad utilizzare quel termine, anche perché per la sua storia personale c'è molta difficoltà, molto dolore, e anche David Grossman del resto lo ha ammesso nell'arrivare ad utilizzare questo termine. È indubbio che abbia anche una forza simbolica molto forte e forse può servire a scuotere le coscienze anche.
Io credo di sì, e credo comunque che non serva negare quello che è effettivamente davanti agli occhi. Con la fame, poi con la fame indotta, tutto questo è cresciuto enormemente, è cresciuta la resistenza dell'opinione pubblica in tutto il mondo e l'idea di genocidio è apparsa. Vorrei sottolineare però che non è soltanto alla Shoah che ci si riferisce e con cui ci si confronta. I genocidi nel corso del Novecento, ancora oggi, riconosciuti o meno dall'ONU, sono stati molti. Pensiamo per esempio alla carestia degli anni 30 del Novecento in Ucraina e a cosa ha rappresentato e cosa è stata. Ora, io credo effettivamente che, sgombrando dalle sue valenze antisemite questo termine scuota le coscienze, riesca a descrivere comunque quello che sta succedendo. Forse non è ancora compiuto, forse è solo in fieri, ma sta succedendo, e sia importante in questo senso da usare, sgombrandolo certo da tutte le sue valenze antisemite, ma questo lo dice Grossman stesso nella sua intervista.
Questa presa di posizione di intellettuali, a suo avviso, ricordava prima che comunque è voci di questo tipo tra gli storici israeliani, in altri settori ci sono e da prima del 7 ottobre, ma questa presa di posizione, questo allargamento può allargare anche il fronte contro Netanyahu che c'è in Israele e al di fuori di Israele?
Beh, certamente che per la prima volta in Israele sia stata sdoganata, diciamo così, la parola genocidio è un fattore importante. In più, in questo fronte si sta allargando già dall'inizio della denuncia che viene fatta, dico denuncia nel senso che i telegiornali e la televisione israeliana non ne parlano, ma invece ne parlano le opposizioni e manifestano quotidianamente della denuncia della carestia indotta e delle difficoltà di avere del posto da Israele, soprattutto per avere rifornimenti di cibo e per questi bambini che muoiono continuamente di fame. Tutto questo ha creato un'opinione pubblica ancora più forte in Israele, ci sono manifestazioni tutti i giorni, non servirà a buttare giù il governo di Netanyahu che da un punto di vista dei voti alla Knesset è fortissimo, ma certamente crea un'opinione pubblica di opposizione. Adesso poi stiamo a vedere con quello che succederà con questa terribile passeggiata e preghiera in barba a tutti gli accordi che ci sono sulla spianata del Tempio di Ben-Gvir, che è una vera e propria provocazione che può innestare delle crisi internazionali con i paesi arabi. Già la Giordania ha protestato assolutamente forti e Israele sta precipitando in un gormo che il paese comincia a percepirlo con molta forza, mi sembra.
Le volevo proprio chiedere cosa pensava di questa provocazione nettissima di Ben-Gvir e degli altri coloni proprio lì sulla spianata. Ho visto che lei l'altro giorno, parlando con Repubblica, riferendosi alle parole di David Grossman, appunto, ha detto: Grossman ha sventolato per tutti la bandiera nera. Che cos'è?
La bandiera nera è quella specie di drappo che sventola simbolicamente, non realmente, su un ordine e dice: quest'ordine è illegale, quest'ordine non deve essere obbedito. E si riferisce al tribunale con cui degli soldati e degli ufficiali che avevano commesso un eccidio nel 1956 durante la guerra in Israele contro dei contadini palestinesi sono stati condannati e il giudice ha dichiarato che alcuni ordini non vanno obbediti. Fra l'altro era un giudice, perfino un giudice di destra, non era neanche un giudice di sinistra, non era neanche un giudice laburista. Ora, cosa vuol dire sventolare la bandiera nera? Vuol dire invitare alla disobbedienza. L'ha fatto Fania Oz in un suo appello in cui invita i giovani alla disobbedienza. Abbiamo visto le immagini dei giovanissimi israeliani, ragazzi e ragazze, che bruciano le cartoline che li invitano all'esercito.
Anna Fo, un'ultima cosa, riferendomi al titolo del suo libro, Il suicidio di Israele. Qual è il suicidio di Israele? Quello che sta avvenendo adesso o è iniziato prima?
Beh, è iniziato prima, è iniziato con l'occupazione, è iniziato anche con la dimenticanza da parte di tanti, da parte della popolazione israeliana, del fatto che esisteva questo elefante dentro la stanza, come viene chiamato, cioè l'occupazione, e che un paese che ha un'occupazione non può essere un paese pienamente democratico. Certamente dopo il 7 ottobre, dopo quel terribile pogrom distruttivo e assolutamente indicibile del 7 ottobre, tutto questo con la distruzione di Gaza, con l'uccisione di 60.000 palestinesi, per la maggior parte civili, tutto questo è precipitato. È un suicidio politico, a mio avviso, ma è anche un suicidio etico. E questo, il suicidio morale, il rifiuto, l'allontanamento di tutto quello che è stata il pensiero ebraico, l'etica ebraica nel corso dei secoli, tutto questo viene denunciato quotidianamente dagli intellettuali in Israele e nel mondo.
È per quello che forse servirebbe una resistenza morale, etica, per usare i termini che ha usato lei, oltre che una resistenza politica a quello che sta accadendo sotto Netanyahu e il suo governo.
Sì. Sì, ma molte delle frasi, degli slogan che sono lanciati durante le manifestazioni adesso, in questi ultimi due mesi, durante le manifestazioni dell'opposizione in Israele, sono basate proprio sui principi etici. Direi che c'è una riappropriazione della storia e della morale del mondo ebraico da parte di questa opposizione, che va sottolineata e che dovrebbe trovare spazio anche nel mondo degli ebrei della diaspora, con più forza di quanto già non faccia. Un piccolo spazio c'è, ma non ce n'è da parte delle istituzioni ebraiche.